North Carolina. Here's my only purpose in even being here today. Get out and vote.
Pare che il tentativo di schierare l'Italia nella campagna americana sia soprattutto un tentativo italiano.
Mi auguro che vincano i repubblicani perché Trump aveva messo allo stesso tavolo Israele e paesi arabi.
Noi siamo alleati, amici degli Stati Uniti, indipendentemente dal Presidente della Repubblica. Il rapporto non è cambiato con Bush, con Reagan, con Obama, con Clinton, Trump, con Biden, Trump.
Penso che da progressista non si possa avere un dubbio sul fatto che è una persona pericolosa.
Trump, voglio essere chiaro, l'ho condannato chiaramente per Capitolino.
Penso che tutti voi siate interessati al futuro del pianeta e quindi vi interessa sapere se vincerà Kamala Harris o Donald Trump. Io sto per Kamala Harris.
E allora 6:14 minuti, buon mercoledì 6 novembre 2024, ben sintonizzati sulla Prima Radio d'Italia, RTL 105, e in questa ottima copertina confezionata poco fa in redazione da Massimo Lonigro abbiamo così sintetizzato anche quella che è ed è stata nei giorni scorsi la fibrillazione da questa parte del mondo, fibrillazione italiana per un voto, quello americano al quale si guarda naturalmente con tanta tanta attesa. Le notizie che vi abbiamo raccontato minuto dopo minuto durante tutta la notte parlano di una possibile vittoria totale di Donald Trump in tutti gli stati chiave, la tycoon che si avvicina a tornare alla Casa Bianca, i repubblicani che si prendono anche il Senato. Naturalmente continueremo a darvi gli aggiornamenti sfruttando anche i collegamenti che abbiamo con l'America e insieme a noi per le tre ore di Non Stop News interamente dedicate a questo passaggio molto importante la direttrice delle news Ivana Faccioli, ben trovata.
Buongiorno Enrico, è calato il silenzio a Washington nel quartier generale di Kamala Harris dopo che Trump ha conquistato il North Carolina, ve lo abbiamo raccontato nelle ultime due ore. Sembra profilarsi davvero, come hai detto tu, un all-in di Donald Trump, Casa Bianca, Camera e Senato.
Allora resta con noi Giovanni Perria dalla redazione, ciao Giovanni, ben trovato.
Ben ritrovati.
Dopo questa notte Giusile Grezzi, ciao Giusi.
Facciamo finta di rientrare in una trasmissione, esatto, che in realtà è iniziata ben alcune ore fa. Grazie, buongiorno Enrico Galletti e naturalmente un saluto all'ottimo Massimo Lonigro.
Buon mattino, buongiorno. Non manca più nessuno, no. Solo non si vedono, no. I due leocorni, mi sembra di capire.
Ci
io
siamo.
Non vorrei essere quel povero DJ che proprio lì nella sede, nel quartier generale di Harris a Washington ha fatto partire California Love all'improvviso, gente che spegneva i televisori, insomma non è stata una bella scena. Vabbè, noi siamo qua per voi, con permesso.
Pronti per farvi sentire naturalmente anche la vittoria del vincitore, pronti per aprire un collegamento con Mar-a-Lago dove sembra pronta la vittoria di Donald Trump. 02 25 15 15 per venire in diretta con noi, messaggi al 378 378 1025 e naturalmente dobbiamo fare dei saluti speciali al compagno di viaggio di questa settimana.
Di questa settimana che è Mailboxes Etcetera, che può gestire l'intero processo di spedizione dei vostri prodotti anche nel picco del periodo natalizio.
Gestione degli ordini online, imballaggio con materiali specialisti, spedizioni nazionali e internazionali, Resi si occupano di tutto, davvero di tutto, i professionisti di MBE.
E con il servizio di copertura proteggete il valore dei vostri prodotti contro danni o smarrimento. Allora andate su mbe.it o cercate il centro Mailboxes Etcetera più vicino.
Si parte naturalmente, vi aspettiamo qui, il vostro parere conta.
Ok, ricordo quando al mattino non ci alzavamo, né fumare fino a mattina giù a mare chiaro. Non ricordo mai veramente come ho iniziato, non si smette mai veramente quando iniziamo. Se la libertà è un errore da adolescente, amare senza chiedere, odiarsi senza comprendere. Cos'è l'amore il nostro, non sono solo parole, è un amore più la merceria di Piazza Sempione. Adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te, amore disperato. Lo sai meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato.
è inutile che ti difenda da me. E se passiamo un'altra notte tra far l'amore e fare a botte, che differenza c'è se siamo io e te? Non sono desiderio la legge dell'attrazione, la vita sia una foto, un disturbo dell'attenzione. E tu che ci sei stata, sei sempre come un'amica, quella piccola casa, quel nido fiatina pica. E poi sin quello scatto, un abbraccio senza colori, quella canzone sempre per sempre di De Gregori. Cosa ne sanno gli altri di vivere come noi? Davvero, sempre per sempre ovunque saremo. Adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te. Amore disperato, lo sei meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato. È inutile che ti difenda da me. E se passiamo un'altra notte tra far l'amore e fare a botte, che differenza c'è se siamo io e te? Forse c'è cura, forse no, e bisogna perdere. Forse no, non ti ritroverò, non mi hai mai chiesto niente. Forse un giorno, forse solo un giorno, un fiore da prendere. Quel fiore ci ho venuto a calpestare, anni per crescere. Adesso dove vado? Senza ma, senza senza te, amore disperato. Lo sai meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato.
Amore disperato, Achille Lauro, sono le 6:20 minuti, è il momento davvero di dare la parola ai nostri ascoltatori. C'è il nostro ottimo Massimo Lorigo che sta scegliendo chi di voi andare in onda. Nel frattempo cominciamo ad ascoltare un po' dei vostri vocali. Vi ricordo anche che siamo felici di mandarli in diretta, i vocali, se sono piuttosto brevi. Andiamo.
Io sto con Kamala, assolutamente.
Ecco, questo era un primo messaggio vocale.
Ascoltato, era breve.
Molti al 378-378-1025 Ivana segnalano la questione guerra in Ucraina, no? Se ne è parlato tanto. Il caso di vittoria di Trump, ci scrive qualcuno, almeno mantenga la promessa fatta fino a ieri di far finire la guerra in 24 ore.
Sì, anche perché c'era un po' di preoccupazione, lo dicevamo ieri anche con il nostro Alberto Ciapparoni, per il governo italiano, che è sempre stato fortemente dalla parte dell'Ucraina, seguendo naturalmente quello che era l'indirizzo anche degli Stati Uniti. A questo punto Trump, che come sappiamo strizza un po' l'occhio a Putin e anche a Kim Jong-un, ricordiamo che Trump è stato il leader che ha incontrato fisicamente Kim Jong-un durante la sua presidenza, e quindi bisognerà capire quali saranno le sue scelte in ambito di politica estera, a partire proprio dai due fronti di conflitto. Se Israele sembra scontato l'appoggio, perché Trump addirittura è stato il presidente che ha voluto dare indicazioni perché l'ambasciata americana fosse spostata a Gerusalemme secondo il volere del governo di Tel Aviv, a questo punto bisognerà capire invece quali saranno le prime mosse, come dicevi, proprio sulla guerra in Ucraina
e sulle guerre in generale. Francesco, buongiorno, la parola a te, sei il primo ascoltatore di oggi, ciao.
Buongiorno, buongiorno, ciao, è un piacere ascoltarvi e essere in diretta con voi.
Eccoti, facciamo come sempre, ci piace molto. Da dove chiami, dove sei?
Francesco da Mediglia, provincia di Milano.
Di Milano, vai, prego.
Sì. Ma io credo, quello che mi ha fatto specie sono tutti gli endorsement che sono stati fatti da artisti e cantanti. Questo dimostra che l'elettorato alla fine ha preso tutt'altra strada, e quindi insomma io rivedrei un attimino tutti questi artisti che a mio avviso dovrebbero pensare a fare il loro mestiere, che sanno fare bene, evitare di parlare di politica,
cioè evitare di schierarsi, fare... tu ti riferisci a Taylor Swift, ti riferisci a Madonna,
esatto, insomma, anche Lady Gaga anche ieri, eccetera, mi pare, eccetera. Ma questo è una cosa tipica americana, in America si fa, in Italia
però sai, uno
un
ti potrebbe
meno.
Anche dire un artista è libero di esprimersi, poi non è detto che
sì, corrisponda, sì, ma questo sì, ma parliamo ad esempio di Taylor Swift, con tutti i follower che ha, con tutto il seguito che ha, secondo me pensavano di avere una un'influenza maggiore, secondo me, in questa campagna elettorale. Così non è stato, e questo dimostra appunto che la politica e gli elettori hanno le idee a quanto pare ben chiare, perché sembrerebbe schiacciante la vittoria di Trump.
Aspetta un attimo,
Io non mi esporrei così tanto, però
insomma, sì, vabbè,
però,
insomma,
diciamo, che probabilmente schiacciante 2,35 a 2,25 non è così schiacciante, no?
Insomma, comunque i grandi elettori sembrerebbe che li abbia presi Trump, insomma, la maggior parte.
Allora,
io ascolto voi, i dati sembrerebbero quelli, poi appunto attendiamo il risultato
al momento cerchiamo di capire un attimo anche con le ultime notizie. Ti ringraziamo per essere stato con noi e naturalmente
grazie,
ti auguriamo una buona
giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Buona
giornata. Vi aspettiamo allo 02 25 15 15. A proposito di risultati in costante aggiornamento, rifacciamo un punto sulle ultimissime notizie dall'America.
I grandi elettori che devono essere assegnati per vincere sono 270. In questo momento a Trump mancano 40 grandi elettori, perché ha toccato quota 230. Se aggiungiamo anche i 3 seggi che avrebbe avuto dal Nebraska, arriviamo addirittura a 233. Siamo fermi invece a 217 per Kamala Harris, ma gli analisti che danno la vittoria di Trump per la Casa Bianca al 91% pensano che Trump possa arrivare a un risultato storico, cioè a superare addirittura i 300 grandi elettori e arrivare a 301. Per quanto riguarda gli stati in bilico, Trump ha conquistato il North Carolina, nel suo quartier generale si è levato un boato di soddisfazione e starebbe per conquistare uno stato importantissimo che è la Georgia. Si vota anche per il rinnovo della Camera e per un terzo del Senato, anche in questo caso sembra che sia la Camera sia il Senato potrebbero la Camera restare e il Senato diventare a maggioranza repubblicana.
Stop News questa mattina allargato, Enrico Galletti, Massimo Nonigro, Giusile Grenzi, ed è con noi la direttrice Ivana Faccioli in redazione, fisso in studio con noi Giovanni Perria. Grazie anche ai registi che stanno lavorando con noi e su questa notte molto speciale che ha seguito RTL 102.5 anche questa mattina.
Vi aspettiamo naturalmente allo 02 25 15 15. Ridiamo un attimo solo i numeri, proprio i numeri,
certo,
aggiornatissimi.
Trump 233, Kamala 217.
Ecco, ricordando che bisogna arrivare ai 270 grandi elettori affinché la vittoria sia effettiva. State su RTL 102.5, aggiornamenti minuto per minuto.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
One champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Take me to this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Shopping, maybe then we'll go to a cafe.
Everybody gonna say UK reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the picture they gladdest. And I know they love it. So they hit with all that rubbish.
Would you be my lover?
Could you be mine?
Would you be my
American Boy su RTL 102.5, 6.33 minuti, 34 in questo istante. Insomma, American Boy ci riporta l'America al voto. Noi vi stiamo dando tutti gli aggiornamenti, naturalmente continueremo a farlo fino a fine puntata e poi ancora nei nostri notiziari nella GO con una squadra oggi arricchita. Giusy Legrenzi, Massimo Lonigro, Enrico Galletti. Di base, diciamo.
Di base, i soliti.
E poi l'arricchimento deriva dalla direttrice Ivana Faccioli in studio. Oggi, fra l'altro, è anche il suo compleanno.
Quindi, auguri, grazie, auguri, finalmente auguri, qualcuno Ivana. L'ha detto, insomma.
Giovanni Perria della redazione. Giovanni, vengo proprio da te perché ha parlato poco fa il responsabile della campagna di Kamala Harris.
Sì, di fatto è l'unica voce che si è udita appunto dalla campagna di Kamala Harris. Jen O'Malley Dillon sostanzialmente è invitata alla cautela nel commentare i dati che arriveranno, perché ha detto sostanzialmente serviranno ancora ore per avere un dato più attendibile sugli stati del cosiddetto Blue Wall. Sono Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, gli stati nella zona dei Grandi Laghi, che saranno decisivi appunto per definire le sorti di queste elezioni. Sostanzialmente la Dillon ha affermato che bisognerà aspettare probabilmente la mattina americana per avere i dati relativi a questi stati, che saranno fondamentali per ottenere quella soglia fatidica dei 270 grandi elettori che di fatto segnerà la vittoria di un candidato o piuttosto dell'altro.
Grazie Giovanni Perria, adesso dagli ascoltatori. Domenico, benvenuto, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Ciao Domenico, eccoti qui da dove?
Da Bagnara Calabra.
Eccoti qua, punto di vista sulla situazione al momento, perché insomma forse...
Sì, ma al momento non sappiamo, anche se si delinea la vittoria di Trump, che sinceramente a me fa un po' paura. Nel senso, cioè, a parte il fatto che è stata una campagna elettorale, penso che io mi ricordi, che ho 50 anni, che io mi ricordo una delle più brutte e più proprio volgari degli
Domenico, degli cos'è che non ti è piaciuto nello specifico?
Nello specifico non mi è piaciuto, vabbè, Trump quando parla è volgare sempre. La Harris sinceramente non si è fatta valere, secondo me, per quanto poteva essere. È un altro errore che secondo me è stato fatto, è non ritirare Biden prima, cioè è stato ritirato tardi, ecco, perché Biden ultimamente era, come abbiamo visto tutti anche in televisione, diciamo, non proprio nel pieno delle sue facoltà fisiche, ecco.
Cioè tu dici non è bastato il tempo per Kamala Harris,
bisogna prendere questa decisione prima? Diciamo, la tendenza diciamo, nel mondo, lo vediamo anche in Italia, anche in Europa, è votare verso i conservatori, perché fanno, secondo me, più presa sulla popolazione, in quanto marcano oppure fanno leva sulle paure della gente, l'immigrazione, la sicurezza, per poi, voglio certo. dire, come abbiamo visto anche in Italia, fare dei provvedimenti Chiaro. Come quello dell'Albania, che non servono a niente.
Che tu dici non servono a nulla in tema di migranti, non è la strada migliore da seguire. Domenico, scusami, ti interrompo, stamattina funziona così e purtroppo grazie per essere stato con noi.
Buona giornata.
Perché c'è un'ultima ora a proposito dei risultati su uno stato tra, di quelli chiave. Però.
Sì. Potrebbe essere questo, le 6:37, mezzanotte 37 a New York e in Florida, il momento cruciale, il momento storico di queste elezioni. La Georgia, secondo le proiezioni della CNN, sarebbe stata assegnata a Donald Trump. La Georgia è uno stato importantissimo che era stato vinto da Biden 4 anni fa e che Kamala Harris sperava di conquistare proprio per il fatto che la Georgia ha un terzo di popolazione afroamericana e quindi che in qualche modo poteva rappresentare quelle minoranze per cui lei si batte. A questo punto, con i 16 grandi elettori della Georgia, Trump arriva a 249 grandi elettori, cioè soltanto a 21 grandi elettori dalla conquista dei 270. Poco fa la CNN ha mostrato, e anche Sky lo ha fatto, le immagini di un corteo blindatissimo con moto e auto della polizia che si spostava proprio a Mar-a-Lago. Presumo che in quell'auto ci sia Donald Trump che, una volta presa la conquista della Georgia, la notizia che aspettava, si sta dirigendo dai suoi sostenitori che sono festanti e potrebbe parlare, naturalmente ve lo facciamo sentire. A Washington, lo vediamo adesso, l'atmosfera è molto più mesta.
Casella importantissima quella della Georgia, come detto 16 grandi elettori, Georgia che fra l'altro ha avuto un ruolo fondamentale, no, per ribaltare il risultato a favore di Biden nel 2020, proprio facendo leva su questa popolazione afroamericana di cui ci parlavi. Allora, sentiamo un vocale mandato da voi.
Ciao, buongiorno a tutti, sono Laura della Cremona e sinceramente sono felicissimo che abbia vinto Donald Trump, perché secondo me darà una svolta a tutto questo, che soprattutto è una previsione ottimistica, nel senso che spero che metta fine a queste guerre.
6:39 minuti, a questo punto rifacciamo il quadro della situazione, i numeri rispetto a quella soglia da raggiungere, 270 grandi elettori per occupare, in senso buono si intende naturalmente, la Casa Bianca per i prossimi 4 anni.
Donald Trump ha conquistato la Georgia, era la notizia che tutto il quartier generale di Trump e Elon Musk lì con lui stava aspettando dopo aver conquistato un altro importante stato in bilico, cioè la North Carolina. 16 grandi elettori dalla North Carolina e ora 16 grandi elettori dalla Georgia che portano Trump a 249 grandi elettori, a soltanto 21 elettori dalla soglia fatidica dei 270 che lo potrebbe portare come 47esimo presidente alla la Casa Bianca. In questo momento Kamala Harris, che ha conquistato un seggio del Nebraska, un grande elettore, sostanzialmente è arrivata a 217 grandi elettori. Naturalmente la distanza con Trump si fa sempre più importante. Abbiamo visto un corteo blindatissimo spostarsi a Mar-a-Lago in Florida, presumo che Donald Trump stia raggiungendo in piazza i suoi sostenitori. Se parlerà, naturalmente ve lo faremo sentire in diretta tutto il discorso.
non sarà colpa del vuoto, se ho lo stomaco pieno, sto lontano dai gossip, poi però vedo i mostri, se per caso mi gossi, cercherò
dentro ad un cinema.
Sul ramo non è quella più resistente, le fa solo paura cadere e sentirsi più sola del niente. Dentro ai
posti vuoti e ti vengo a cercare nei posti vuoti.
Posti vuoti alle 6:44 minuti, subito la parola per le ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti a Giovanni Perria.
Sì, soprattutto notizie che arrivano dalle campagne dei due candidati, il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris. Secondo quanto riferiscono in questo momento i media americani, Donald Trump, ve l'abbiamo raccontato pochi istanti fa anche con la direttrice delle news di RTL 102.5 Ivana Faccioli, Donald Trump ha lasciato Mar-a-Lago in direzione del Convention Center di Palm Beach, dove lo attendono i suoi sostenitori, e a breve dovrebbe parlare. Una scelta radicalmente diversa invece è quella di Kamala Harris, che invece, secondo quanto riferisce la CBS, avrebbe deciso di non parlare nelle prossime ore e di attendere dati più precisi, dati più sicuri in mattinata. Una decisione che è arrivata, lo avete sentito pochi istanti fa, è stato assegnato lo stato della Georgia, che è un po' considerato uno di quegli stati che potrebbe assegnare la vittoria finale.
Allora, a questo punto sul rispetto al traguardo dei 270 grandi elettori, siamo a
249 per Trump e 217 per Kamala. Vedo a Washington la gente che se ne sta andando,
che se ne sta andando. Esatto. Vediamo,
hanno saputo che Trump sta per parlare, quindi se ne stanno andando,
e raggiungiamo il nostro corrispondente Fabio Russomando, che nel frattempo, se non ho capito male, si è spostato a Times Square. Fabio, ci sei?
Buongiorno, sì, sono qui, mi sono spostato proprio nel centro del mondo, così come viene definita questa piazza, dove un po' di movimento c'è, però l'atmosfera non è quella che si può respirare in Florida, a Mar-a-Lago o a West Palm Beach. Qua è molto più calma la situazione, ci sono anche dei sostenitori di Donald Trump con il cappellino di ordinanza, sono tutti schierati in pratica alle mie spalle, dove si trova la sede dell'ABC che sta trasmettendo la trasmissione in diretta, ma anche con gli schermi che proiettano i risultati in tempo reale. C'è sicuramente un po' di amarezza da parte dei sostenitori democratici, questa città.
Ricordiamo, scusami Fabio, quello che abbiamo detto più volte nella notte, ma vale la pena ricordare a beneficio che si fosse collegato stamattina, è enclave democratica, se parliamo di New York, da lì quella, diciamo, tristezza o poco entusiasmo che ci tratteggiavi.
Sì, stavo proprio sottolineando questo aspetto qui, questa città e questo stato in generale per storia vota sempre democratico, dunque è una sorta di bolla dove praticamente i democratici hanno sempre terreno facile, dunque per questo l'atmosfera è un po' mesta, la situazione non è delle migliori per quelle che si respira qui. Dall'altro lato, come dicevate voi, in Florida c'è tutt'altra atmosfera, anche la campagna di Trump, la campagna elettorale, il team della campagna elettorale di Donald Trump un po' sta stuzzicando la parte democratica, perché sono state fatte alcune battute per sottolineare l'atmosfera che si respira nel team di Kamala Harris. È stato detto: per capire come sta andando la serata andate a vedere qual è l'atmosfera laggiù. Insomma, questo è un po' il quadro della situazione. Si aspettano ormai praticamente pochi minuti probabilmente per sentire proprio dal diretto interessato, ovvero Donald Trump, le parole di questo probabile successo. Ovviamente bisogna attendere che si raggiunga quota 270 grandi, certo, elettori, perché per poter certificare, certo, appunto, certo, il fatto che Donald Trump diventerà il prossimo presidente.
Grazie. Naturalmente tra pochissimo dovremo proprio avere, nei limiti appunto di quello che accadrà, il discorso di Donald Trump della vittoria.
Giovanni, con fonti della campagna elettorale di Kamala Harris che dicono: continuiamo a sperare.
Sì, questa la responsabile della campagna elettorale che dice: aspettiamo i dati che arriveranno in mattinata, per adesso non commentiamo.
E fa sapere che più tardi parlerà il vicepresidente, quindi cerchiamo di capire, naturalmente, di seguire insieme a voi la vicepresidente, naturalmente.
Continuiamo con voi in diretta 02 25 15 15, tra poco.
Sei 51 minuti, torniamo in diretta in Non Stop News su RTL 102.5. Ridiamo un attimo i numeri al momento ancora provvisori delle elezioni presidenziali americane.
Sì, Donald Trump ha vinto negli stati chiave North Carolina e Georgia, è arrivato a 249 grandi elettori, a solo 21 grandi elettori dalla soglia fatidica dei 270. Kamala Harris ferma a 217, peraltro ha comunicato che parlerà domani, probabilmente c'è un po' di sconforto anche all'interno della campagna dei democratici. Donald Trump invece dovrebbe parlare tra poco.
Tutto pronto in Florida per questo discorso che sembra davvero davvero vicino, ci sono moltissime persone proprio sotto il palco e davvero sembra tutto pronto. Ci colleghiamo perché qui si apre anche la questione e la pagina dei commenti, degli scenari di questo voto americano, con Agnese Pini, direttrice del quotidiano nazionale dei quotidiani del gruppo Monriff. Buongiorno, grazie per essere con noi, Agnese, bentrovata.
Buongiorno, grazie a voi.
Ciao direttrice, che riflessione hai fatto su questa notte fino a questo punto?
È stata molto combattuta fino a un'ora e mezzo fa, diciamo così. A questo punto è indicativa la nota del New York Times, uscita proprio da qualche minuto, che dà ormai la vittoria di Trump al 90%, quindi noi possiamo decretarla, è una vittoria anche superiore alle aspettative. Nel sondaggio si capiva, insomma, che l'umore, il clima propendeva verso Trump, ma sembrava potesse essere più combattuta. Anche il voto popolare, che per esempio nel 2016, quando già Trump portò a casa la vittoria, aveva però premiato Clinton, che poi Hillary Clinton, che poi perse invece una raccolta dei grandi elettori, in questo caso premia a questo punto, fino a questo momento, e anche, insomma, in maniera considerevole proprio Donald Trump. Stessa cosa, stessa analisi possiamo farla per quel che riguarda gli swing state, appunto i sette stati in bilico, quelli che sappiamo elezione dopo elezione decidono alla fine il presidente americano. Anche in questo caso Trump sta facendo sostanzialmente cappotto, li sta portando a casa tutti, era anche questo, diciamo, era abbastanza inatteso, no? Soprattutto in stati centrali come la Pennsylvania, che appunto fino all'ultimo sembrava potesse, no, fare da ago della bilancia anche per far propendere poi la vittoria su Harris. Ma dicevo, anche in questo stato tradizionalmente democratico, Trump lo strappò solo nel 2016, guarda caso, non a caso Biden poi l'ha riconquistato nel 2020, però appunto uno stato a grande tradizione manifatturiera, operaia, quindi da sempre spostato verso l'ala sinistra, l'ala progressista, sembra appunto ormai quasi certo, alle percentuali che abbiamo, che andrà a Trump, appunto come già andò nel 2016. Questo è molto indicativo anche di che cosa? Di quel malumore legato al mondo dell'economia, del benessere, che ha premuto fortissimamente verso Trump, su cui Trump ha impostato molto la sua campagna elettorale.
Tutta la campagna. Agnese, scusami se ti interrompo, perché volevo approfondire questo concetto. Cosa pensi del fatto, che sembra un po' una dicotomia, ma forse non lo è, che la cosiddetta Biden economy sia considerata a tutti gli effetti un'economia che ha portato a una grande crescita, e poi invece pare che la maggioranza degli americani abbia votato Trump proprio perché non si sente sicura economicamente?
Perché questo è effettivamente un paradosso. Biden economy è l'economia che ha saputo più di qualunque altra superare la crisi del Covid e quindi riportare l'America, no, a una ricchezza di paese, ma non ha saputo intercettare i nuovi desideri degli americani, che non sono quelli di essere una grande potenza, ma sono quelli di non perdere nelle famiglie, nelle classi sociali, nei singoli, uno status che invece hanno perso. Hanno perso perché? Perché sì, l'economia è cresciuta, ma per esempio l'inflazione ha continuato a mietere un sacco di problemi economici, i salari sono rimasti fermi al palo. Citavo prima il caso della Pennsylvania, emblematico da questo punto di vista. Lo stato in cui i salari non sono cresciuti a fronte dei prezzi che invece hanno galoppato, e questo ha impoverito la percezione degli americani, la percezione del loro status, delle loro possibilità. E nell'America di oggi quello status e quelle possibilità, soprattutto nelle generazioni più grandi, chiaramente rappresenta un tema imprescindibile. E questo Biden, anche nella comunicazione, anche nella capacità di arrivare agli elettori, è riuscito a interpretarlo poco. Economicamente, da un punto di vista macroeconomico, possiamo dire che ha sbagliato pochissimo, anzi è stato bravo, ma non ha intercettato il bisogno, la domanda del suo popolo, dei suoi cittadini.
Grazie, grazie ad Agnese Pini per questo collegamento, e naturalmente buon lavoro per le prossime ore.
Grazie,
anche a te.
Grazie,
giornata impegnativa per tutti i colleghi. Ciao, 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 grazie.
Allora, ciao. Torniamo da Giovanni Ferria, perché si parla di questo famoso Blue Wall, no? L'ultima speranza per Harris è questa Pennsylvania tra i swing states, che sarebbe cruciale, no? L'ultimo stato a cui aggrapparsi per provare, no, a ribaltare un risultato che sembra ormai ben tracciato.
Sì, è un po' lo stato a cui si aggrappa la campagna di Kamala Harris, perché quei 19 grandi elettori in palio potrebbero per certi versi riaprire un po' i giochi, anche se sino a questo momento Donald Trump è dato in testa del 2,5%, quindi sostanzialmente sembrerebbe anche questo uno stato colorato di rosso, almeno per quello che sappiamo sino a questo momento. Rimane il fatto che per il momento quello che si coglie è una sostanziale differenza di umori tra la campagna di Donald Trump, che evidentemente si sta preparando a salire sul palco di Palm Beach, e quella di Kamala Harris, improntata assolutamente alla cautela.
Interessante anche leggere quella che è un po' e sarà nel prossimo ore la reazione delle borse, con i mercati che sembrano puntare, no, forte su Donald Trump.
Sì, se i mercati asiatici sembrano puntare su Trump, raggiungono in questo momento guadagni anche fino al 2%. Volevo leggere un tweet di Musk, che è scatenato con i tweet stanotte. È stato il primo a scrivere game set match, quindi a dare la vittoria per certa già un'ora e mezza fa. Adesso scrive: l'America è una nazione di costruttori, presto sarete liberi di costruire. Anche questo è un tweet tutto da interpretare, perché Donald Trump ed Elon Musk probabilmente hanno progetti molto grandi, per esempio sullo spazio.
Assolutamente, questo anche su X stanno scrivendo in tanti, ha anche pubblicato la foto del suo primo voto la figlia di Donald Trump proprio poco fa.
Il figlio, Barron.
Noi siamo a questo punto pronti per ascoltare anche un vostro vocale, eccolo qua.
Buongiorno a tutti. Al di là del discorso destra-sinistra, liberali, democratici, repubblicani, quello che sia, io quello che non capisco è come si possa fare a dare fiducia a un personaggio grottesco come Donald Trump, e per la seconda volta per giunta, proprio non lo capisco. Buona giornata a tutti.
Questo è uno dei tanti vocali arrivati da voi al 378-378-125, continueremo a inserirli qui e lì in questa puntata di Non Stop News speciale. Grazie davvero di cuore ai nostri registi, a Manuel Bella, David Bella, Leo Di Mauro, per questa notte più impegnativa del solito. Finisce qui la prima ora, ora il giornale orario condotto da Giovanni Perria per rifare il punto sulle elezioni americane 2024. 7:12 minuti, mercoledì 6 novembre 2024, seconda ora di Non Stop News. Avete sentito gli aggiornamenti nel giornale orario. Donald Trump avanti in tutti gli stati chiave. i numeri al volo e poi andiamo da Davide Giacalone.
Sì, Donald Trump, grandi elettori in questo momento 249 a 21 dalla vittoria, Kamala Harris 217, in questo momento la CNN sta dando tra l'altro l'ufficialità della vittoria dei repubblicani al Senato, si votava per un terzo del Senato, il Senato era democratico, diventa repubblicano.
Prime pagine dei quotidiani ovviamente non sono aggiornate, non tengono conto di tutte le notizie che stiamo dando.
Qualcuno è riuscito a fare una ribattuta, ma sempre i titoli sono questi: sfida all'ultimo voto, li riterremo validi anche in questo momento. Questo era il Corriere della Sera, la Repubblica, l'America contesa, la stampa, rivoluzione americana. Poi andiamo avanti, insomma, gli USA sul filo, il Messaggero e così via. Davide Giacalone, buongiorno e bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora cosa possiamo dire al momento?
Ma i titoli dei giornali, naturalmente fatti ieri e al buio, sfida all'ultimo voto, in realtà sono corretti, nel senso che si profila, in questo momento non c'è, ma insomma si profila una vittoria netta di Donald Trump. Sarà interessante vedere per l'appunto come si distribuiscono i voti popolari e probabilmente appunto l'idea della sfida all'ultimo voto è corretta. Però il segno di queste elezioni, al di là dei conteggi che sono ancora lontani dalla conclusione, tenete presente che ci sono una settantina di milioni di voti anticipati che devono essere aperti a mano, quindi c'è tempo. Però il segno di queste elezioni mi pare comunque univoco, perché come dimostrano il voto per la Camera dei Rappresentanti e per il Senato, cioè incassano molti consensi i repubblicani. Ci sono due aspetti della campagna elettorale che vanno tenuti presente. Uno è che la sfidante di Donald Trump, cioè Kamala Harris, si è dimostrata molto debole, ma no, questo non col senno di poi, no? L'abbiamo detto all'inizio, quando fu scelta, perché fu scelta all'ultimo momento e sostanzialmente per disperazione. Non era uno neanche dei candidati alle primarie democratiche. Dopodiché ha fatto la sua corsa, l'ha fatta dignitosamente, ma certo quel vulnus iniziale, quella debolezza iniziale ha contato. E non è che sia stata scelta per disperazione all'ultimo momento e questo ha danneggiato lei. No, il tema è che è stata scelta all'ultimo momento per disperazione perché il Partito Democratico era accorto di idee e di leader. E un po' la politica americana è accorto di classe dirigente e un po' anche la politica europea è accorto di classe dirigente. Un paese che domina largamente il digitale, cioè l'economia del futuro, però non produce classe dirigente politica. La politica è diventata una cosa residuale. Questo è un elemento. Secondo elemento lo scrive anche, diciamo, è molto interessante quello che scrive Sabatino oggi sul Messaggero. Racconta di un comizio nel New Hampshire di Trump, in cui Trump si è rivolto alla platea numerosa dicendo: stavate meglio 5 anni fa oppure oggi? È evidente, no? Cioè quando c'ero io, adesso che c'è Biden. E naturalmente tutti in coro hanno risposto: sì, 5 anni fa meglio. Era il 2020, all'inizio del Covid, cioè non c'era un essere umano su questa terra che stesse meglio nel 2020. Rispetto a 5 anni dopo, dal punto di vista economico, delle libertà, eccetera. Ma per l'appunto, e questo è stato l'altro elemento della campagna elettorale, i risultati economici, tutti dicono: io voto perché ho un disagio economico, ma in realtà la politica economica di Biden ha funzionato bene. I risultati sono buoni, ma magari ce l'avessimo avuti noi quei risultati, saremmo tutti, diciamo, qui a ballare la tarantella. Il punto è che è irrilevante, perché il sentimento, diciamo così, l'animo che ha colto l'Occidente, gli elettori, i cittadini dell'Occidente, è che il nostro miglior tempo è quello passato. E quindi qualcuno mi deve promettere di tornare al tempo passato. Quel tempo che quando era presente mi sembrava detestabile, mi sembrava pessimo. Cercavo sempre di guardare al futuro perché quel presente cambiasse. Adesso che è diventato passato, però un po' lo rimpiango, senza particolari ragioni fondate dal punto di vista dei numeri, della razionalità. Ma che importanza ha nell'epoca del digitale e dei social la percezione? Il mio umore conta molto di più della mia realtà. Questo fa pensare, ma mica solamente in termini della politica.
Davide, buongiorno. Hai detto dell'economia, è un discorso che abbiamo approfondito anche noi prima, giustamente la Biden Economy che ha funzionato e poi invece questo scollamento con chi ha votato. Ma per quanto riguarda la campagna elettorale, i punti che sono stati toccati e anche questi endorsement di tutta Hollywood, dei cantanti e dall'altra parte di Elon Musk, che cosa ha costituito secondo te il punto vincente?
Ma allora, gli endorsement di tutti quelli che noi conosciamo praticamente, perché non è che noi conosciamo tutti gli americani, però tutti gli americani che hanno detto di votare per Kamala Harris praticamente li conosciamo perché siamo andati al cinema, abbiamo visti, abbiamo sentiti cantare. Questo perché capita? Perché era evidente il disvalore dell'elezione di Trump a chi ha l'esperienza o la capacità di guardare l'America dal mondo. E però invece era evidente il valore tornare a rompere votando Trump per chi vive l'America dentro e se ne strafrega dell'immagine dell'America nel mondo, perché a me che me ne importa, io ho dei problemi a casa mia. Se voi guardate la cartina del rosso e del blu, il rosso è quasi tutto, diciamo, fuori dalle cose, quasi tutto, non tutto, fuori dalle cose, cioè la cosiddetta America interna. Che non è che è un'America dimenticata o un'America sconosciuta, cioè ci mancherebbe altro, però è un'America che non è quella dei film, per intenderci, non è quella dei divi. E questo ha contato molto. Così come ha contato per Trump l'assenza di memoria. Ecco, la velocità del digitale porta a un'ulteriore assenza di memoria. Perché in fondo lui è vissuto come un candidato, adesso molto probabilmente eletto, anti-establishment, appoggiato da Elon Musk. Ora, ragazzi, se c'è qualcuno che ha i soldi ed è oligarca di un sistema, diciamo, che ci ha fatto, sono Trump e Musk. Ma non hanno anche e Trump del resto dice stavate meglio 5 anni fa, perché 5 anni fa c'era lui la Casa Bianca, non è che uno che non c'è mai stato e ce l'ha col sistema, era parte di questo. Ma non ha nessuna importanza, perché io premio un desiderio di rottura, e credo che in qualche modo abbia pesato anche il fatto che quel mondo di Hollywood, che si è schierato dove gli pare a lui, se non ci mancherebbe altro, però non ha avuto la prontezza di riflessi negli anni passati, quando si doveva abbattere la statua di Cristoforo Colombo perché era responsabile della schiavitù, di dirgli imbecilli, oppure di quando non si può dire, non si deve mettere nel certificato se sei maschio o femmina, perché a secondo di come ti senti quel giorno, cioè tra il woke e il politically correct, questa roba qua che oscilla fra l'orrido e il ridicolo. E non c'è stata una reazione della cultura, del cinema, dello spettacolo, della persone normali e della politica, perché no? Una reazione di dire una cosa è esprimersi correttamente e un'altra cosa è essere ipocritamente corrotti, cioè che non si può più parlare. La mancata reazione ha creato il fatto che diventa una posizione politica Trump, che dice se vedete la CNI sparategli. Qui i giornalisti che stanno, speriamo che mi sparino, perché adesso ci sono i giornalisti fra me e quelli dietro, così ammazzano i giornalisti. E uno dice, ma come ti viene in mente di dire queste cose? Ah, le dico perché gli altri vogliono il politicamente corretto. Occhio che quello è uno degli effetti di quel corrente, diciamo così, abbastanza ipocrita, insussistente, passeggera, ma dannosa.
Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, insomma col commento di oggi, poi domani torneremo a una rassegna stampa più normale. Grazie al nostro Davide Giacalone.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Grazie mille, state con noi, adesso importanti informazioni di viabilità.
Sempre in attesa di ascoltare il discorso di Donald Trump nelle prossime ore, nei prossimi minuti probabilmente, subito però un commento dopo questa lunga notte anche da parte del direttore dell'ANSA, Luigi Contu, che ci ha raggiunti. Buongiorno Luigi.
Eccoci, buongiorno a tutti, eccoci qui.
Eccoci direttore, allora una lunga notte che sta diventando una lunga mattina. Eravamo partiti da uno scenario che sembrava davvero così tanto conteso, no? È comunque un candidato repubblicano che tra gaffe, problemi giudiziari, endorsement fatti per la parte opposta, partiva, sembrava un po' in salita, invece ti aspettavi un risultato di questo tipo fino ad ora?
Allora, così, diciamo così, in discesa, sempre aspettando la Pennsylvania, ma mi pare abbastanza evidente che la situazione è consolidata, così in discesa no, Io mi aspettavo una vittoria di Trump, sinceramente, perché non mi ha convinto la campagna che ha fatto Kamala Harris, non mi ha convinto come ci sia arrivati, ma soprattutto sono rimasti irrisolti i problemi del Partito Democratico Americano, che non riesce più a parlare con il suo elettorato. Se noi vediamo le due candidate che hanno perso, Hillary e Kamala, hanno tutte e due avuto un grande problema nelle roccaforti democratiche, cioè nei paesi industriali, nei paesi con le famiglie operaie e della classe media. E queste pezzi della società americana si sono rivolti, non so se a torto o a ragione, ma si sono rivolti alla persona che ritengono più protettiva, che possa incontrare di più le loro richieste di protezione contro l'immigrazione che porta lavoro a basso costo, contro la Cina che minaccia. Questo è, secondo me, è la chiave del ragionamento di quello che sta accadendo. Poi c'è anche il tema dei diritti delle donne, probabilmente il fatto che fosse una candidata donna e anche di colore ha contato, però io penso che il punto centrale sia che in questi anni la classe operaia ha continuato a sentirsi minacciata, l'inflazione ha eroso il tenore di vita di queste persone e Trump gli ha dato una soluzione. Io non so se sarà vero, perché chiaramente sto facendo un ragionamento molto tecnico, e però questo è quello che è emerso.
Direttore, diamo in diretta, proprio la tua agenzia l'ANSA ci informa l'ufficialità della vittoria di Donald Trump in Pennsylvania è uno degli stati chiave, il fulcro anche un po' di questa campagna elettorale. Un alto numero di grandi elettori sono 19, erano 19 quelli in palio proprio in Pennsylvania. Riaggiorniamo un attimo il conteggio.
Allora, secondo il nostro conteggio, scusa Luigi, con questo stato, con la Pennsylvania che dà 19 grandi elettori, Trump sarebbe praticamente a 268, ciò significa che con il prossimo stato scavalerebbe la soglia dei 270. Peraltro, lo dicevamo prima e ci colleghiamo a quello che ci diceva il direttore dell'ANSA poco fa, sostanzialmente in Pennsylvania è uno degli stati in cui l'incremento dell'inflazione e l'aumento del costo della vita ha maggiormente influito, per cui già nelle previsioni si pensava che questo dato potrebbe essere determinante, direttore, per Trump.
Sì, è proprio questo, secondo me. Ancora una volta l'economia ha giocato un ruolo decisivo in questa campagna elettorale, più dei diritti, e Kamala Harris è apparsa più forte sul tema dei diritti che non su quello economico. Quindi io penso che questa sia la vera chiave. In più c'è anche una percezione di questo elettorato, della classe media, se leviamo le grandi metropoli avanzate, di questo elettorato che sente i democratici come un'elite. C'è anche questo aspetto che aveva rotto Joe Biden, ma Joe Biden l'aveva rotto anche perché si usciva dai 4 anni di Trump che non erano stati così positivi, quindi chiaramente aveva il vantaggio di venire da 4 anni di opposizione. Quindi io credo che questo fattore dell'economia, della protezione dei lavoratori, della protezione dal dumping dei salari e anche dalla protezione nei confronti della Cina, che poi vedremo quanto sarà reale, questo ha contato tantissimo, non c'è dubbio.
Grazie davvero al direttore dell'ANSA Luigi Contu per questo intervento dopo la lunga notte elettorale americana. Ci sentiamo molto presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie direttore. Dunque saremmo a meno di un passo per Donald Trump al raggiungimento di quella soglia.
C'è una piccola discrepanza tra alcuni conteggi che danno 2,68 e alcuni 2,67, però insomma ragazzi, il prossimo è la vittoria.
È la vittoria, ricordando che l'ultima notizia in ordine di tempo è quella che vedrebbe Trump trionfare anche in Pennsylvania, uno stato chiave, molto importante, in bilico fino alle scorse ore con 19 grandi elettori. Pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Donald Trump Trump è lanciato verso la presidenza degli Stati Uniti, ha conquistato tre stati importantissimi, tre stati chiave che sono la North Carolina, la Georgia e poco fa la Pennsylvania, che storicamente è uno stato che ha deciso le elezioni americane. Donald Trump è vicino alla soglia dei 270 grandi elettori, è arrivato a 268, mentre Kamala Harris in questo momento è ferma a 217. Kamala Harris, che sperava nella Pennsylvania, considerata un muro blu, un muro democratico, invece l'America, soprattutto il cuore dell'America, quella interna, si sta nelle cartine colorando di rosso, che è il colore dei repubblicani di Donald Trump. Si è votato anche per la Camera e per un terzo del Senato, entrambi sarebbero in mano ai repubblicani. La Camera lo era già e si conferma, il Senato lo diventa con queste elezioni. Attendiamo il discorso di Donald Trump.
Surface, should've known your love was nothing but the surface. I'm in the deep and I can't fight the current. Trying to keep my head above it. And you've been begging me to stay, to stay. Yeah. And I've been trying to be your way, yeah. But it's about to break, cause you show me exactly who you are. About heartbreak with the moonlight, and now the pain just magnifies. I know exactly what it feels like. Yeah, you do it to me every time. Sometimes, sometimes I sit and fantasize. Maybe sometime in another life, I could have got it right, got it right. Ooh, yeah. Maybe sometimes in another life, I see your face in a new light, and your eyes say, I love you.
You let me drown. L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici dell'Ariete. Forse sarete particolarmente attenti e scrupolosi verso certe cose che hanno importanza, dedicando sempre il giusto tempo a ciò che lo merita, non vi sbagliate. Amici del Toro, la Luna saprà suggerirvi le giuste misure dell'entusiasmo e della logica, così da non sbagliare, da non esagerare mai con niente. Tranquilli, fidatevi di ciò che vi dice l'istinto. Cari amici del segno dei Gemelli, qualcuno sembra essere molto attento e sensibile a tutto ciò che deve essere fatto, a quelle cose che non possono e non devono aspettare. Non siate da meno. Cancro, vivete un momento di grande equilibrio che vi connette ad altri, ma con entusiasmo, con la voglia di fare cose insieme e di non tirarvi mai indietro per niente. Leone, le emozioni saranno il mezzo migliore per incontrare chiamate, per sentirvi davvero vicini a quelle persone che non possono passare mai inosservate. Aprite il cuore. Cari amici della Vergine, usate la fantasia, quella che piace a voi e che sa di non esagerare mai veramente. Siate liberi con la mente per risolvere, per gestire e fare cose diverse. Bilancia, questa luna potrebbe essere noiosa o non troppo simpatica, ma certamente capace di farvi riconoscere ogni cosa, non sbagliando con i tempi e le priorità. Scorpione, ci sono momenti in cui possiamo brillare per la capacità di essere fermi e solidamente ancorati a certe convinzioni, poco disposti a cambiare idea. Sarete irremovibili. Amici del Sagittario, non smettete di essere gentili e diplomatici con certe persone che vi sono vicine e che non si allontanano mai troppo. Fatelo senza perdere di vista le cose importanti. Amici del Capricorno, questa luna che brilla nel vostro segno saprà aiutarvi a cercare in voi stessi e mettere entusiasmo in ciò che vi piace, che è urgente, per un momento veramente luminoso. Acquario, qualcosa di non facile da descrivere sembra aiutarvi a vivere molto meglio amore e relazioni. Inutile chiedersi cosa sia, meglio essere veloci a godersi questo momento celeste. Infine, cari amici dei Pesci, se Saturno continua a confondervi e a sbagliare, ecco che la Luna saprà invece farvi riconoscere i sogni che meritano, quelli su quali potete puntare.
Il nostro oroscopo alle 7:40 minuti, io ve lo dico, Donald Trump e dei Gemelli. Comunque, insomma, se avete ascoltato con attenzione, pare sia andato
veramente?
Scusi, ho letto.
Poi lo riascoltiamo, vabbè, perché allora in quell'ottica bisogna risentire.
Volevo sapere appunto cosa dicevano oggi dei Gemelli, sì.
Allora, proviamo a capire anche quali potrebbero essere i risvolti economici di un'elezione, quella che sembra oramai sempre più probabile, di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Ci raggiunge in diretta il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi tutti, grazie.
Buongiorno, buongiorno direttore. Allora, le ultime notizie ci dicono, ci parlano di una salita del dollaro, di una corsa del Bitcoin. Che risvolti può avere questo voto, la direzione che sembra prendere l'esito di questo voto, dunque un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca? E poi veniamo anche all'Italia, direttore.
Sicuramente il mondo economico e finanziario, il macro mondo economico e finanziario teme l'incertezza, quindi fino a poche ore fa il mondo era caratterizzato dalla incertezza su chi scegliere come capo del paese più importante del mondo, coinvolto in una transazione di poteri a livello globale straordinario. Quindi per il momento la reazione del mondo finanziario è siamo arrivati ad un risultato. Questo risultato andrà valutato sul piano economico, ma è sempre meglio dell'incertezza che si è vissuta finora. La conclusione sostanzialmente è questa, se vogliamo intuire che cosa Trump farà sul piano economico. Ad esempio, le differenze tra Trump e Harris si sono molto ridotte in queste ultime settimane. Ad esempio, entrambi sono protezionisti, anche se fino a poco tempo fa l'Harris veniva descritta come una liberista. E quindi, ad esempio, uno degli inconvenienti che l'Europa senz'altro pagherà è che oggi l'Europa esporta molto di più negli Stati Uniti di quanto gli Stati Uniti riescono ad esportare in Europa. Si parla di una cifra colossale di 200 miliardi di dollari che l'Europa in qualche misura dovrà ridurre, e se sarà costretta a ridurla ne pagheranno soprattutto l'industria automobilistica tedesca e per riflesso anche quella italiana, che è una fornitrice molto importante di elementi base dell'industria automobilistica tedesca. Il secondo aspetto che potrebbe essere penalizzato è quello dell'agroalimentare, nella quale l'industria italiana sarebbe coinvolta in prima istanza perché è una grossa esportatrice di questi prodotti. Comunque queste sono prime intuizioni che si possono fare.
Direttore, gli slogan di Trump sono stati nel tempo America First e poi Make America Great Again. Contando che la Biden Economy è universalmente riconosciuta come una ricetta economica di successo, secondo lei Trump ha un margine di miglioramento, magari insistendo proprio su quello di cui lei stava parlando, cioè sul sovranismo?
E un conto sono i temi della campagna elettorale, l'altro sarà la politica concreta che verrà fatta. Ad esempio, vediamo come era cambiata la Harris. La Harris era contro il fracking per la produzione di energia minerale e idrocarburi, e invece un mese fa ha cambiato parere. Era contro l'industria nucleare, un mese fa ha detto che è favorevole. Quindi la campagna elettorale si svolge su dei temi emotivi, e invece poi dopo le decisioni concrete dovranno tener conto dei vincoli che anche il presidente futuro degli Stati Uniti dovrà incontrare. I vincoli sono molto forti anche interni agli Stati Uniti, perché il potere del Presidente degli Stati Uniti non è un potere assoluto e ci sono una serie di bilanciamenti. Basti pensare che mentre noi tutti siamo attenti a come andranno, chi sarà il Presidente degli Stati Uniti, negli Stati Uniti si stanno svolgendo anche il rinnovo profondo sia della Camera che del Senato. Quindi la situazione per il momento è di stabilizzazione, i temi sono enormi, perché ad esempio per vedere uno dei temi di carattere economico è il futuro del dollaro, che è accompagnato alla leadership di questo paese, che dovrà procedere nei prossimi 5 anni a spartirsi il mondo con la Cina, cosa che sinora non è stata tentata. Ma non è riuscita nessuno, perché queste due grandi potenze siamo passati dalla divisione del mondo fra americani e russi alla egemonia americana, che era diventata l'unico poliziotto del mondo, alla rispartizione in questi due ambienti. Quindi Trump avrà dei problemi da affrontare nei prossimi anni.
Allora, grazie davvero al direttore di Italia Oggi. Naturalmente dobbiamo ancora capire cosa dirà nel suo discorso, insomma, Donald Trump tra poco, e sicuramente ci risentiremo, direttore, nei prossimi giorni per ulteriori analisi e valutazioni insieme. Grazie a Pierluigi, grazie. Magnaschi, a presto.
Grazie. 7:46 minuti. Allora, la New York Times mette al 95% le possibilità di vittoria per Donald Trump. Tra poco, come detto, il discorso del tycoon.
C'è intanto la vittoria di Kamala Harris nel Minnesota, sono altri 10 grandi elettori, Kamala Harris a 227, Trump 268.
Pubblicità, restate in diretta con noi, a fra poco. Minuti dopo le 7 del mattino, mercoledì 6 novembre 2024, alle 7:48 minuti e 28 secondi è arrivata l'agenzia con la notizia attribuita a Fox News: Donald Trump eletto presidente degli Stati Uniti d'America. Direttrice.
Sì, siamo arrivati al compimento di questo nostro speciale, 7:52 ora italiana, lo possiamo dire a tutta l'Italia: Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti. La notizia è stata data da Fox sulla proiezione dei pochissimi stati che ancora mancano allo spoglio, ma naturalmente la tendenza era già chiara, sostanzialmente Trump era già 268 grandi elettori su 70, per cui insomma mancava proprio poco. Naturalmente la notizia data da Fox TV, lo ricordiamo, vicina ai repubblicani, mentre per esempio la CNN ancora non sta dando la vittoria di Trump. Fox ha dato questa notizia, è esploso naturalmente un boato al Convention Center di Palm Beach, dove Donald Trump è già dietro le quinte e ora uscirà sul palco con la certezza di essere presidente.
Ecco, decisivo potrebbe essere stato, andiamo un attimo a interpretazione, il Wisconsin, no? Sì. Perché proprio adesso arriva la notizia della vittoria di Donald Trump in uno stato assolutamente chiave e decisivo, il Wisconsin, che ha 10 grandi elettori.
Ha 10 grandi elettori.
Sarebbe andato a 2,78.
No? 2,78, addirittura dicono che potrebbe andare anche oltre con gli altri due stati che mancano. Esatto. Parlavano di più di 300 e vediamo se riuscirà a arrivare a questa soglia. Ormai, avendo vinto, bisogna solo battere un altro record.
Esattamente, c'è Fox che sta scrivendo che Donald Trump diventa il 47esimo presidente americano, il primo a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il Dem Stephen Grover Cleveland, però era fine 800.
Allora apriamo il collegamento con Valentina Clemente di Sky TG24, anche lei, come dire, nel pieno di questa maratona elettorale che guarda gli Stati Uniti. Valentina, buongiorno.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Sei arrivata nel momento della notizia, cioè, lo ricordiamo, data da Fox News, lo si diceva la direttrice Anna Faccioli poco fa, TV molto vicina ai repubblicani, molto vicina al tycoon, però insomma sembra ormai fatta.
Sì, assolutamente, poi è bene ricordare che in questi ultimi giorni, insomma, Donald Trump ha continuato con la sua logica piuttosto forte per quanto riguarda il linguaggio della campagna elettorale, no? E molti dicevano probabilmente non ce la farà, poi invece nonostante tutto, insomma, è riuscito a raccogliere i grandi elettori, il numero dei grandi elettori necessario per vincere questa elezione, insomma, in cui è partito inizialmente un po' come underdog. È stata una parola chiave che spesso abbiamo sentito anche in questa campagna elettorale, partito contro ogni, anche contro ogni scommessa, perché partiva, insomma, con una situazione giudiziaria, ed è tuttora una situazione giudiziaria piuttosto importante, piuttosto sui generis per un paese come gli Stati Uniti, no? Quindi, insomma, questo è anche un elemento da tenere in considerazione, perché tutti i processi anche di cui abbiamo parlato, ben prima che iniziassero anche i dibattiti, prima il dibattito con Joe Biden e poi l'unico dibattito che c'è stato con Kamala Harris lo scorso 10 settembre, insomma, faceva pensare che un candidato condannato non potesse rientrare magari nella logica proprio di una politica americana, una logica che non ci ha mai abituato a un candidato del genere. Però ricordiamoci sempre che Donald Trump, quando scese in politica nella primissima occasione, quindi andiamo indietro di qualche anno alla sua prima elezione, ci fu una copertina del Time Magazine che a me rimane sempre in mente, che in queste occasioni torna ciclicamente tra i pensieri, in cui c'era scritto "Deal with it", stateci, della serie "Ci siamo noi, ci sono io, adesso dovete gestire anche la mia presenza all'interno della politica americana".
Chiarissimo.
Presidente imprenditore che, insomma, ritorna ciclicamente e a cui gli americani vogliono continuamente dare fiducia.
Ecco, posso chiederti, Valentina, quali americani? Perché non è facilissimo, no, comprendere un certo popolo che è lontanissimo dal modo di vivere di Donald Trump, che invece lo ha votato e lo vota, la pancia famosa, no, dell'America.
Sì. Gli Stati del Sud tantissimo, che lo idealizzano come l'uomo imprenditore che ce l'ha fatta. È bene ricordare che però Donald Trump ha avuto sicuramente molto successo in ambito economico come imprenditore, ma ha anche avuto tanti insuccessi, perché comunque anche per quanto riguarda il settore dell'immobiliare è stato oggetto e soggetto, potremmo dire, entrambi anche di grandi fallimenti. Però l'idea, l'imprenditore è soprattutto fuori dalle logiche della politica. Perché lui vinse la prima volta contro Hillary Clinton? Perché non faceva parte delle famiglie politiche. L'America ha avuto per anni Bush, ha avuto per anni, c'è stata, diciamo, la scuola Clinton, quindi il fatto che ci fosse una persona estranea al mondo della politica che volesse provare, diciamo, a gestire gli Stati Uniti come un'azienda è comunque un elemento di novità in un paese degli Stati Uniti, dove il presidente si sa che va in una determinata università, quindi l'università di un certo tipo, le Ivy League, Harvard, Yale, invece Donald Trump, imprenditore, quindi io che gestisco l'economia di un'azienda, di una società, voglio gestire il paese. Gli americani dicono: diamo una possibilità a questa figura che è fuori dagli schemi e magari riporta l'America, certo, appunto al primo posto.
Valentina, Donald Trump che si è laureato molto più umilmente in Pennsylvania. Solo un flash, una domanda flash, pochissimi secondi. Secondo te Kamala Harris ci credeva veramente?
Sì, sì, decisamente. Anche perché anche lei, insomma, il passato e gli ultimi 4 anni da vicepresidente non sono stati particolarmente brillanti. Joe Biden all'inizio della presidenza del suo mandato le aveva assegnato il dossier immigrazione che è fallito oggettivamente dopo poco tempo, è pur vero che il dossier immigrazione negli Stati Uniti è sempre croce delizia per chi lo deve gestire ed è un problema serio. Però diciamo che la sua vicepresidenza non ha brillato. C'è stato un nuovo vigore quando lei è scesa in campo, c'è stata questa volontà da parte dei giovani di tornare al voto. Questo ci ricorderemo di queste elezioni, questo è il lato positivo, insomma, che ci ha fatto capire che l'America ha voluto dare veramente il suo contributo. Lei secondo me sì, ci credeva veramente. Sembrava che, diciamo, tutte le congiunzioni astrali, permettetemi questa parola poco politica e poco giornalistica, fossero dalla sua parte. Sembrava che l'America fosse pronta a fare questo passo, invece neanche questa volta ha voluto.
Valentina Clemente, grazie per essere stata con noi, collega di Sky TG24, naturalmente buon lavoro a te, a tutti, a tutta
grazie,
la redazione.
Buon lavoro a voi.
Grazie.
E musicalmente
grazie,
torniamo negli Stati Uniti.
Dai, California Dreaming.
Ecco, forse col pezzo che non è proprio per Trump, perché lì ha vinto Kamala Harris.
Sì, solidarietà, esatto, no? Anche esatto, per l'avversario.
Andiamo con California Dreaming, naturalmente ve li ricordate, Mamas and Papas su RTL 102.5. Meravigliosa California Dreaming, Mamas and Papas, a pochi secondi ovviamente alle 8 arriva il giornale orario con tutte le ultime notizie e l'ultima ora più importante di oggi.
13 minuti, torniamo in diretta per mercoledì 6 novembre 2024. Allora, sui canali social di Donald Trump si è aperto il segnale di Palm Beach, il segnale col palco al momento vuoto, ma tutto fa pensare che il discorso di Donald Trump, rieletto presidente degli Stati Uniti d'America, sia davvero imminente. Noi naturalmente siamo pronti a interromperci per aprire quel collegamento, per farvi ascoltare le sue parole. Sentiamo Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, voce di RTL 102.5, per un commento. Beppe, scusa se ti interromperemo, ma insomma sono ore molto concitate. Buongiorno intanto.
Buongiorno.
Beppe, buongiorno. Sei stato tanto negli Stati Uniti, quindi che cosa hanno scelto di base gli americani?
Hanno scelto una strada secondo me insidiosa, perché l'uomo aveva detto che forse non accettava il risultato delle elezioni, perché più volte ha detto deporterò 20 milioni di immigrati, quindi praticamente gli americani hanno scelto qualcuno che gli regala un'illusione di cose che probabilmente non farà, però una democrazia che è messa così non è messa benissimo e adesso c'è un po' di adrenalina elettorale. Io stavo ascoltando stamattina presto i canali americani, però quando poi passa l'adrenalina elettorale si renderanno conto di cosa hanno fatto. Io sono molto preoccupato, ti dirò.
Ma esattamente per che cosa ti definisci preoccupato, Beppe?
Beh, perché questo signore ha
parla come un autocrate, che poi non lo faccia è un'altra faccenda, però non facciamo finta di niente, perché parla come un autocrate, dice io deporto 20 milioni di persone, io manderò le forze armate contro i miei oppositori, io userò la magistratura contro quello, io non mi è stato il signore che ha saltato il congresso quando non accettava di perdere, ricordate il 6 gennaio del 2021, cioè se noi vogliamo rimuovere tutto questo va bene, però questo è un fatto, quello che ho appena detto sono fatti, e quindi qui non è questione di destra o di sinistra. Poi riuscirà, diventerà il più grande presidente degli Stati Uniti, torniamo, lo diremo, gli amici dell'America, quale mi considero, sono a Roma, ero ieri all'ambasciata americana, c'era un sacco di capitato di parlarne, io sarei il primo felice di sbagliarmi, però fino adesso Trump non è stato un gran presidente, è stato un uomo, cioè lui parla come un leader autoritario, non un leader democratico, diventerà un'altra cosa, speriamo. Certo che votare lui vuol dire che Kamala Harris ha profondamente deluso gli americani, non vedo altra spiegazione, perché mettersi in quelle mani.
Allora, da Palm Beach ci arriva una foto che mostra Donald Trump presumibilmente in quello che sembra un dietro le quinte, mentre legge alcuni fogli, sembra essere il discorso che tra poco pronuncerà e che vi faremo ascoltare. Così come tra poco apriremo il capitolo dei rapporti tra il nostro paese, tra l'Italia e gli Stati Uniti, alle 8.25 ci raggiungerà per la prima intervista su questo il vice premier Matteo Salvini. Che cosa rappresenta, Beppe, questo risultato per l'Italia, per il governo di centrodestra, a proposito proprio di quei rapporti tra Italia e Stati Uniti che sono fondamentali?
Ma io credo che il governo italiano sarebbe andato d'accordo con tutti, perché a favore di una presidenza Harris che non ci sarà, comunque Giorgia Meloni da quando è al governo è atlantista, favorevole all'Unione Europea, quindi non rappresentava un problema neanche nel caso avesse vinto Kamala Harris. Adesso naturalmente c'è qualche somiglianza in più dal punto di vista politico. Comunque io sono convinto che Trump assomiglia di più a Matteo Salvini, infatti sentirete che entusiasmo tra poco, e meno a Giorgia Meloni degli ultimi 2 o 3 anni, ma giustamente ripeto, il capo di un governo italiano deve comunque trovare un modo di lavorare, andare d'accordo con un leader americano, e questo avverrà, quindi non mi preoccupa tanto l'Italia, un po' più l'Europa, un po' più quello che succederà in Ucraina, un po' più che penserà di risolvere la guerra in Ucraina sedendosi al tavolo con Putin e facendo un affare come se dovesse comprare o vendere un grattacielo a New York. Quello lì mi preoccupa.
Hanno detto che i repubblicani che la faranno finire in 2 settimane, no, la guerra, per cui vedremo. Beppe, una cosa che riguarda proprio Trump, la sua vecchia presidenza, uscito dall'UNESCO, uscito dal Trattato di Parigi sul clima, polemico con le misure per il coronavirus. Possiamo aspettarci a livello anche di queste tematiche, quindi per esempio quella del cambiamento climatico, che resti su queste posizioni molto alternative, diciamo?
Penso proprio di sì. La grande punto di domanda è cosa farà sull'immigrazione. Lui ha detto, e J.D. Vance ha ripetuto, che loro vogliono deportare, ripeto il verbo, deportare, quindi portare via di forza 20 milioni di persone dagli Stati Uniti, che non immigrati in qualche modo illegali, e io veramente voglio vedere cosa succederà da questo punto di vista. Comunque non c'è dubbio che il voto va sempre rispettato, tra l'altro abbiamo uno che perde, Kamala Harris accetterà il risultato, a parti invertite non sono sicuro, comunque questa è una buona notizia, quindi chi ha perso accetterà il risultato, chi ha vinto speriamo che lo Spirito Santo, che ogni tanto si occupa anche dei popoli e dei leader, ci dia una mano, perché lui ha vinto comunque, questo bisogna dirlo, su 3 cose, l'immigrazione che evidentemente fa paura, l'inflazione, esatto, che anche se l'economia va bene è alta, e l'improvvisazione, perché per colpa di Biden Kamala Harris non ha avuto il tempo materiale, diciamo la verità,
assolutamente,
di lavorare, quindi sono le 3 I che hanno fatto vincere secondo me, Donald Trump.
Certo, grazie davvero, grazie Beppe Severgnini per il tuo tempo anche questa mattina. Buon lavoro, buona giornata, ci sentiamo
grazie,
naturalmente presto.
Salvini.
Certo, lo facciamo tra poco.
Ciao, ciao Beppe, ciao. Grazie. Allora Giovanni Perri, arrivano ovviamente le reazioni anche dai leader dei diversi paesi, anche quelli europei, il presidente dell'Ungheria Orban ha appena parlato, no?
Sì, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha detto andiamo verso una grande vittoria, ovviamente lui non ha mai celato il suo sostegno, il suo supporto a Donald Trump, ha postato una fotografia in cui lo si vede appunto vedere la maratona elettorale degli Stati Uniti. Di fatto è l'unico leader europeo, peraltro uno dei pochissimi a sostenere Donald Trump, che fino a questo momento si è espresso su questi temi. Sono arrivati però dei commenti che da Israele, dal partito del premier israeliano Netanyahu, il Likud, diversi ministri hanno sostanzialmente detto bentornato presidente, segno che evidentemente per il premier israeliano Netanyahu era molto più positiva una vittoria del repubblicano.
Queste le prime reazioni, ricordando che all'Ungheria è anche assegnata la presidenza di turno in Unione Europea, e quindi diciamo a suo modo quello è anche una prima reazione ufficiale. Proprio dell'Unione.
Sì.
Rifacciamo il punto in un minuto sulle ultime notizie, tutto ciò che c'è da sapere se vi siete appena sintonizzati, e poi torniamo in diretta.
Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, ha vinto secondo tutte le proiezioni, è molto interessante vedere come la CNN ancora non si sia rassegnata a questo risultato, lo sappiamo è Fox News molto più vicina ai repubblicani. Trump comunque ha abbondantemente superato i 270 grandi elettori che gli servivano per arrivare alla Casa Bianca, peraltro lo speaker della Camera, Mike Johnson, si è ufficialmente congratulato con il presidente eletto Donald Trump, per cui negli Stati Uniti questa notizia è assolutamente assodata. Lo ricordiamo, Donald Trump è il secondo presidente della storia, il primo fu nell'Ottocento, a ricoprire due mandati separati tra loro a livello temporale, il primo presidente ad aver avuto una condanna penale e il presidente più anziano a insediarsi, perché Donald Trump ha 78 anni.
Sono le 8:57 di questa mattinata molto 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 speciale che abbiamo dedicato alle elezioni americane, che si è conclusa poco fa col discorso di Donald Trump vincente negli Stati Uniti, 47esimo presidente americano.
Ha detto raggiungeremo delle vette incredibili, a qualcuno viene il freddo infatti, perché ovviamente si va in quota, saremo a seguire ovviamente tutte le prossime dichiarazioni, tanti ovviamente i commenti, c'è Giovanni Perria che sta confezionando un giornale orario con quelle mani calde, lo fa.
E allora chiudiamo tornando da dove siamo partiti, con questo pezzo, 1985, Living in America, James Brown.
Non riusciamo a farvela ascoltare tutta Living in America perché siamo veramente in ritardissimo, ma dovevamo davvero chiudere con questo pezzo che ci riporta allo speciale di questa mattina.
Allora, termina qui una lunga maratona. Naturalmente continueremo ad aggiornarvi nel giornale orario a tutti punto ora, e però davvero ringraziamo in prima battuta la squadra tecnica che ci ha supportato in queste ore. Grazie a Manuel Bella, a David Bella, a Leo Di Mauro, a Ricchi Aristarco, a Più Ingegno, a Andy Ceccarelli a Roma. Grazie in redazione a Giovanni Perria, a Alessia Marcantelli, a Diana Consolato. Grazie alla direttrice
Toni Cognetti
delle news, Ivana Faccioli.
Grazie a voi, buona giornata, è stato uno speciale splendido.
Molto bene, ne siamo felici. Grazie a Giusile Grenzi.
Grazie a Massimo Lonigro.
Grazie
a
Enrico Galletti.
A domani mattina alle 6. Prima di salutarci però ringraziamo Mailboxes eccetera, e come abbiamo fatto in apertura di puntata, un partner insomma davvero davvero speciale.
Un partner speciale che ci sta accompagnando in questi giorni ed è pronto ad offrirvi tante soluzioni.
E così, tante soluzioni come quelle per gestire il picco delle spedizioni per Natale, gestione degli ordini online, imballaggio, spedizioni nazionali, internazionali, resi, insomma, pensa tutto, Mailboxes, eccetera.
E con il servizio di copertura proteggete il valore dei vostri prodotti contro danni o smarrimento. Andate su mba.it, cercate il centro Mailboxes, eccetera, vicino a voi.